fattori genetici potrebbero predisporre a forme gravi di Covid-19. Alcune caratteristiche genetiche, incluse quelle che determinano il gruppo sanguigno, sembrano favorire un'evoluzione aggressiva della Covid-19. 8 giugno 2020 Elisabetta Intini. La genetica ha un ruolo negli esiti dell'infezione da coronavirus. Dopo mesi di studi sul DNA dei pazienti ricoverati per Covid-19 iniziano ad emergere le prime parziali risposte. Uno studio europeo ha trovato una forte correlazione tra alcune variazioni in due punti specifici del genoma umano e la predisposizione a gravi conseguenze respiratorie della malattia da coronavirus SARS-CoV-2. Una di queste regioni, o con un termine più scientifico, loci del DNA, include i geni che determinano il gruppo sanguigno di appartenenza. Secondo la ricerca pubblicata sul server MedRxiv e ora in fase di revisione, avere un gruppo sanguigno di tipo A sarebbe collegato a un rischio aumentato del 50% di dover ricorrere all'ossigeno o a ventilazione polmonare in caso di Covid-19. Qualcosa in comune? L'equipe coordinata da André Franke, genetista molecolare dell'Università di Kiel in Germania, ha collaborato con medici italiani e spagnoli per raccogliere campioni di sangue da 1610 pazienti che durante le settimane più dure della pandemia di Covid-19 hanno avuto bisogno di ossigeno o di ventilazione assistita. I ricercatori hanno estratto il DNA dai campioni e hanno cercato le peculiarità del corredo genetico dei pazienti confrontandolo con quello di oltre 2200 donatori di sangue sani. In particolare si sono osservate le regioni di genoma loci, dove un numero elevato di pazienti Covid presentava le stesse varianti genetiche, a differenza delle persone negative all'infezione. Due loci sono balzati all'occhio. In uno di questi si trova un gene che determina il gruppo sanguigno di appartenenza. Il dato genetico sul gruppo sanguigno di tipo A è una conferma. Già negli scorsi mesi ricercatori cinesi avevano evidenziato un rischio maggiore di forme gravi di Covid-19 per i pazienti di questo gruppo. Ipotesi da confermare. Sulle ragioni di questa predisposizione ci sono al momento soltanto speculazioni. Il locus dove si trova questo gene che determina il gruppo sanguigno contiene anche una sequenza di DNA che agisce come interruttore per una proteina coinvolta nelle forti reazioni immunitarie, le stesse che si scatenano nelle forme gravi di Covid-19. Il secondo dei due loci identificati sul cromosoma 3 presenta una correlazione statistica con la Covid-19 ancora più evidente, ma ospita 6 geni dalle funzioni molto diverse e per il momento non è possibile stabilire quali di questi siano coinvolti nella reazione all'infezione. Uno di questi geni codifica per una proteina che interagisce con il recettore ACE2 preso di mira dal SARS-CoV-2, un altro dà istruzioni per produrre una molecola immunitaria che ha la funzione di dare l'allarme. Con il tempo ne sapremo di più. Lo studio fa infatti parte di una collaborazione internazionale, la Covid-19 Host Genetics Initiative, che coinvolge un migliaio di ricercatori in 46 diversi paesi. I nuovi dati saranno condivisi sul sito del progetto. La speranza è che aumentando il numero di campioni le varianti genetiche coinvolte emergano con maggiore chiarezza. Quali fattori meno noti predispongono a forme gravi di Covid-19? Anche persone giovani e sane possono riportare sintomatologie gravi da Covid-19. Genetica e carica virale giocano un ruolo negli esiti dell'infezione. 5 aprile 2020 Elisabetta Intini. Ognuno di noi rischia, senza differenze, di contrarre la Covid-19. Ma se il profilo tipo del paziente che sviluppa forme gravi dell'infezione è ormai purtroppo noto, anziano, maschio e con almeno una patologia pregressa, sempre più spesso apprendiamo di giovani prima perfettamente sani finiti in terapia intensiva. Esistono altri fattori, oltre all'età e ad eventuali malattie precedenti, che giocano un ruolo nell'esito della patologia. Le ricerche si stanno concentrando su almeno un paio di altri fronti. La quantità di particelle virali. Il numero medio di particelle virali necessario per stabilire un'infezione in un organismo è chiamato dagli esperti dose infettiva. Non sappiamo quale sia quella della Covid-19. Ma data la rapidità alla quale viaggia la pandemia, è probabile sia bassa nell'intervallo di qualche centinaia di migliaia di particelle. A differenza di quanto ipotizzato per i virus dell'influenza e i coronavirus di SARS e MERS, quindi la dose infettiva del coronavirus SARS-CoV-2 non sembrerebbe legata all'entità dei suoi sintomi. La carica virale è invece il numero di particelle virali che un individuo positivo ospita e diffonde nell'ambiente. Riprendendo un esempio proposto sul New Scientist, possiamo pensare alla dose infettiva come alla quantità di scintille che ci vuole per accendere un fuoco, e alla carica virale come alla vivacità di quel fuoco. Chi ha un'elevata carica virale può trasmettere più facilmente il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 ai suoi contatti. Ma non è detto che debba sviluppare sintomi più gravi. Secondo due ricerche svolte rispettivamente in Lombardia e a Guangzhou, in Cina, non ci sarebbero differenze significative tra la carica virale di pazienti con o senza sintomi, o con sintomi gravi o lievi. Al contrario, uno studio condotto a Nanchang, in Cina, ha trovato una forte correlazione tra la quantità di virus presente nel naso dei pazienti con Covid-19, in particolare con la velocità di replicazione del patogeno, e la gravità dei sintomi. Come si vede da questi segnali contrastanti, il quadro non è ancora del tutto chiaro. La suscettibilità genetica. Altri progetti si stanno concentrando su eventuali fattori genetici che possano predisporre a un decorso più serio della Covid-19. Sappiamo che il virus non è finora cambiato granché nel suo profilo genetico, ma allo stesso tempo assistiamo a grandi differenze di sintomi sia tra pazienti sia tra nazioni colpite. L'obiettivo è confrontare il DNA di persone con forme gravi di Covid-19, ma senza altri fattori di rischio, come diabete, malattie respiratorie o cardiovascolari, con quello di pazienti con forme lievi o asintomatiche dell'infezione. L'ipotesi più ovvia è, come spiegato su Science, che possano esserci differenze nei geni che codificano per le proteine superficiali ACE2 che il virus sfrutta per accedere alle cellule delle vie respiratorie. Ma saranno testate anche altre strade, come eventuali differenze nei geni che regolano il sistema immunitario e un'ipotesi di studio che viene dalla Cina, e cioè che certi gruppi sanguigni possano avere un effetto protettivo sul contagio. Che cos'è un virus? È un essere vivente o no? I virus sono microscopici aggregati di materiale biologico, ma non sono capaci di trasformare il cibo attraverso il metabolismo o riprodursi da soli. 13 marzo 2020 Marco Ferrari. I virus sono i più piccoli tra i soggetti della biologia, anche se gli studiosi non sono certi che possano essere inclusi tra i veri viventi. Per la loro struttura estremamente semplice e le dimensioni minuscole sono stati scoperti solo alla fine del XIX secolo. Le loro dimensioni vanno dai 28 ai 200 milionesimi di millimetro, cioè da 0,028 millesimi di millimetro fino a 0,2 millesimi di millimetro. Di conseguenza sono visibili solo al microscopio elettronico. Essere o non essere vivente. L'aspetto essenziale della loro biologia è che mancano di alcune proprietà di altri regni della vita. Non hanno una vita autonoma né sono capaci di trasformare il cibo attraverso il metabolismo o riprodursi da soli. Hanno cioè bisogno di altre cellule, dai batteri agli archea e agli eucarioti, nelle quali entrano con metodi diversi. Sono per questo definiti parassiti obbligati. Semplici parassiti. A differenza degli esseri viventi, i virus non sono fatti di cellule vere e proprie e quindi non hanno il citoplasma e gli organelli cellulari tipici degli eucarioti, piante, animali e funghi. In particolare mancano loro i ribosomi, le piccole componenti cellulari che producono le proteine. La loro struttura di base è molto semplice, sono costituiti da un involucro di proteine, il capside, che racchiude il materiale genetico, cioè acidi nucleici come DNA oppure RNA. Alcuni hanno anche un mantello, o pericapside, che li avvolge, e sono chiamati virus rivestiti. Questi virus contengono nel rivestimento proteine o altre sostanze che li aiutano ad aggrapparsi alle cellule che poi infettano. Altri virus, i batteriofagi, parassiti dei batteri, hanno una struttura molto più complessa, con una testa, che contiene il materiale genetico, e una coda, che si aggancia agli ospiti e inietta il materiale genetico. Come si diffondono? Per riprodursi e quindi diffondersi, i virus utilizzano vari metodi per penetrarle e usano il corpo di queste ultime, in particolare il materiale genetico e i ribosomi, per ricostruire proteine e materiale genetico. Nella cellula colpita i pezzetti di virus si ricombinano ed escono alla fine a volte uccidendola e continuando ad aggredire altre cellule del corpo. In questo modo l'infezione si allarga fino a far ammalare l'intero organismo.